Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, oggi finalmente riesco ad affrontare un autore dell'Ottocento che vi avevo promesso e ripromesso e che per motivi di tempo non sono mai riuscito di fatto ad affrontare. Oggi vi presenterò il pensiero di un filosofo anticonformista, controcorrente dell'Ottocento tedesco. Oggi vi parlerò di Max Stirner. Stirner nasce nel 1806 in Germania e morirà nel 1856, dunque a 50 anni, sempre in Germania, a Berlino. Stirner è l'autore di un'opera importantissima all'interno del dibattito tra i giovani hegeliani, all'interno del dibattito della sinistra hegeliana. L'opera che è anche il capolavoro di Stirner ed è anche l'unica opera significativa di Stirner si intitola L'unico e la sua proprietà. L'unico e la sua proprietà, opera pubblicata nel 1845, un'opera enigmatica, un'opera corrosiva, un'opera estremamente dissacrante, un'opera la cui portata viene immediatamente colta da Marx, da Engels, opera in cui Stirner rompe con Hegel, dunque c'è una frattura con Hegel, tutti gli appartenenti alla sinistra hegeliana, tutti i giovani hegeliani romperanno con Hegel, dunque da dentro l'hegelismo compieranno una frattura, opera in cui appunto Stirner polemizza, rompe con Hegel, ma al contempo opera in cui Stirner polemizza con Feuerbach. C'è una dura critica appunto a Feuerbach e al suo umanesimo astratto, al suo antropoteismo. Dopo ci arriveremo. Dunque un'opera, vi dicevo, importante, un'opera originale, un'opera appunto misteriosa, enigmatica, corrosiva, un'opera su cui vale la pena, a mio avviso, ritornare, un'opera che vale la pena che rileggere oggi in un'epoca di individualismo ma al contempo di conformismo, di ordine, repressione, di biopolitica ma al contempo anche di estremismi individuali, di atomizzazione sociale. Molti temi oggi comunque presenti nella nostra vita associata, nella nostra vita individuale, nel nostro essere nel mondo, sono presenti nell'analisi appunto corrosiva originale di Max Stirner. Va bene, L'unico e la sua proprietà è il titolo dell'opera che di fatto oggi prendiamo in questione. Stirner critica in maniera aspra e ironica, caustica, la filosofia idealista hegeliana, vi dicevo, e anche l'opera di Feuerbach. Pertanto è un'opera soprattutto critica, la pars destruens è ovviamente, ma come spesso capita, ben più robusta della pars construens, oppure usiamo anche l'altro accento, la pars destruens e la pars construens. Va bene, abbiamo dunque una parte corrosiva, distruttiva di critica superiore alla parte appunto costruttiva, e in questo si muove chiaramente già l'afflato filosofico, il martello filosofico di Max Stirner. Non so, martello lo possiamo solo usare per Nietzsche, ma a me piace usarlo anche per altri autori, per quegli autori che hanno con il pensiero martellato pensatori, filosofie, teorie precedenti o contemporanei al loro appunto filosofare. Partiamo dalla critica di fatto a Feuerbach, il maestro a cui tutti noi siamo debitori, continua a ripetere Marx, nonostante lo stesso Marx prenda delle distanze da Feuerbach, lo stesso Marx critichi Feuerbach, però questo maestro, come tutti i maestri, è ingombrante, bisogna fare i conti, e anche Stirner fa i conti appunto con Feuerbach. Secondo Stirner è indispensabile superare l'ateismo filosofico di Feuerbach, perché l'ateismo filosofico di Feuerbach è un ateismo appunto astratto, è un ateismo che contiene ancora dentro l'idealismo. Tutto ciò manda sulle furie, chiaramente Feuerbach, che deve sentirsi di fatto accusato di essere un idealista. Secondo Stirner, l'ateismo filosofico materialista naturale di Feuerbach contiene in realtà ancora un afflato, una prospettiva di stampo idealista. Perché? Perché l'uomo di cui parla, l'uomo umanità di cui parla Feuerbach nella sua teoria di alienazione religiosa, secondo Feuerbach l'uomo si aliena, cioè si smarrisce, porta fuori di sé qualità, paure, desideri e crea Dio. Ebbene, quest'uomo di cui parla Feuerbach è un uomo astratto, dunque in Feuerbach c'è una pericolosa tendenza all'astrazione, c'è dunque un'astrazione dell'uomo. L'uomo di cui parla Feuerbach, appunto, un uomo, è un uomo ideale, è un uomo astratto. Dunque Feuerbach ha non tanto, come dirà poi Marx, dimenticato la dimensione storica dell'uomo e dell'umanità, ma ha dimenticato la tradizione, la concretezza, la dimensione singola dell'uomo. E dunque Feuerbach è ricaduto nell'astrattismo, nell'astrazione idealistica, dimenticandosi che l'uomo è innanzitutto un singolo, è un singolo. Cosa ha fatto dunque Feuerbach? Ha sostituito al Dio dei cristiani, al mondo delle idee di Platone, alla ragione che diviene, si aliena e ritorna a sé, di Hegel, ha sostituito un'idea astratta di umanità, e dunque nasce una sorta di teismo umanista, cioè di un'adorazione dell'umanità. L'uomo umanità ha sostituito Dio, dunque anziché venerare l'uomo, anziché venerare Dio, per forma che è indispensabile venerare l'uomo, l'uomo oggetto di culto anziché Dio oggetto di culto, per forma pertanto la nuova divinità per la quale vivere è questa idea astratta di umanità. Feuerbach dunque non ha altro fatto che sostituire l'astrattezza della ragione di Hegel con l'astrattezza dell'idea di umanità. Bisogna dunque compiere una rottura, serve una nuova prospettiva, una sorta anche di nuova lettura, perché quella di Feuerbach è una nuova religione, è la religione dell'uomo, dunque un antropoteismo, una divinizzazione appunto dell'uomo, un teismo antropologico. Questa nuova religione è andata a soppiantare le vecchie religioni, è andata a soppiantare il cristianesimo, le religioni, è andata a soppiantare l'idealismo, ma pecca questa religione nuova fondata da Feuerbach altrettanto di idealismo, di astrattezza e dunque di lontananza dall'uomo. Invece, secondo Stirner, è indispensabile mettere al centro della riflessione filosofica l'uomo, ma l'uomo singolo, e stiamo andando verso quella teoria di Stirner che verrà considerata una teoria dell'anarchismo individuale, un sorto di teorico del pensiero libertario individuale all'interno dell'Ottocento. L'Ottocento vedrà anche la nascita dell'anarchismo collettivo, attivista di Bakunin, invece Stirner è considerato il padre dell'anarchismo individuale, dove c'è il primato del singolo. Perché? Perché secondo Stirner è indispensabile ritornare all'unico vero soggetto. E qual è l'unico vero soggetto? L'unico vero soggetto è il singolo nella sua concretezza, il singolo nella sua dimensione concreta. Vi leggo degli estratti che ho qua dell'unico, la sua proprietà. Per l'uomo l'essere supremo è l'uomo, dice Feuerbach. Soltanto adesso l'uomo è stato trovato, dice Bruno Bauer. Bene, guardiamo un po' più da vicino questo essere supremo e questo nuovo ritrovamento. Questo nuovo ritrovamento è il singolo in se stesso. E qui inizia la critica di Stirner a tutte le istituzioni, a tutti i sistemi appunto istituzionali. E inizia qui Stirner a gettare le basi del suo anarchismo, che alcuni sostengono essere un egoismo assoluto. L'anarchismo di Stirner come pilastro di un egoismo, individualismo appunto assoluto. Vediamo la critica alle istituzioni, importante dentro quell'Ottocento in cui le istituzioni nascono, in cui le istituzioni si strutturano, da fine Ottocento con Napoleone, le istituzioni esistono a notte dei tempi, ovviamente. È chiaro che lo Stato moderno, a partire dal 600, si arriva al 900, si robustisce passo dopo passo. E c'è una critica a queste istituzioni forti, fortissime, c'è una critica a queste istituzioni totali, poi ci dirà poi Foucault appunto nel 900. L'uomo, con la sua esistenza singola, è pesantemente condizionato, schiacciato, il singolo è schiacciato da la Chiesa, dallo Stato, dai partiti, dalle organizzazioni politiche, dalle associazioni, imprenditori, sindacati. Dunque l'uomo è schiacciato, il singolo vive una oppressione, perde la propria dimensione di libertà individuale, perde la propria dimensione di libertà fisica, intellettuale, perché da queste istituzioni è pesantemente condizionato. Sono delle astrazioni istituzionali, sono delle astratte, lo Stato, ma questo Stato, che è un'idea sicuramente astratta, che è un'astrazione, lo Stato poi assume una concretezza, le leggi che da astratte poi si trasformano in tribunali, in polizia, la Chiesa astratta, Dio astratto, e poi però diventa prediche, prelati, senso di colpa, o nel passato anche dire poi prigioni, torture e processi. Il partito, una cosa astratta, poi sono uomini, burocrati, e poi sono tessere, e poi dopo sono regole, sono leggi, sono comportamenti, sono coercizioni. Tutto diventa un'istituzione astratta, ma che si burocratizza, che schiaccia il singolo. E dunque l'uomo con il suo agire è limitato, l'uomo nel suo agire individuale è limitato. L'uomo deve liberarsi da queste istituzioni. Lo stesso socialismo diventa oppressivo. Dunque Stirner muove una critica quando il socialismo sta muovendo i primi passi, dicendo che c'è il rischio grande che dentro quel sistema il singolo venga schiacciato. Lo Stato schiaccia il singolo, il partito schiaccia il singolo, la religione, la Chiesa schiaccia il singolo, il capitale schiaccia il singolo, ovviamente, cioè l'impresa, tutto questo schiaccia il singolo nella sua individualità. Qual è la soluzione? Qual è la risposta? Qual è la prospettiva di Max Stirner? La prospettiva è l'insurrezione individuale, cioè il singolo dice no, il singolo deve essere in grado di dire no, deve ribadire il proprio agire intellettuale, la propria azione intellettuale rivoluzionaria, insurrezionale. Bisogna prendere le distanze dalle istituzioni, da questi astrattismi che diventano concretamente luoghi, spazi in cui noi perdiamo il nostro agire. Noi abbiamo fondato noi stessi sul nulla, è la frase con cui si chiude l'unico, la sovranità. Adesso lo leggiamo questo passaggio, poi cerchiamo di capire cosa intende per nulla e per libertà Max Stirner. Proprietario del mio potere sono io stesso, e lo so nel momento in cui so di essere unico. Io sono unico, nessuno mi può catalogare, numerare, mi può plagiare, plastificare, plasmare, chiudere, numerificare, mercificare. perché io sono unico. Nell'unico proprietario stesso rientra il suo nulla creatore, dal quale è nato. Nulla mi ha creato se non io stesso. Io sono io. Io sono io nella mia unicità. Ogni essere superiore a me stesso, sia Dio o l'uomo, indebolisce il sentimento della mia unicità e impallidisce appena risplende il sole di questa mia consapevolezza. Quando io sono consapevole di me stesso, impallidisce il Dio che pensa di avermi creato, che altri dicono che mi abbia creato, che altri credono che ci abbia creato, che sia un altro uomo, che sia una chiesa, che sia un Dio. Quando io ho consapevolezza di essere unico, l'unico proprietario di me stesso, quel Dio impallidisce, quella chiesa crolla, quel partito svanisce, perché io sono il proprietario del mio destino, perché io sono colui che forgia il proprio destino. E l'atto insurrezionale, ribelle, più grande che può compiere l'uomo è quello di rimpossessarsi della propria vita. Se io mi rimpossesso della mia vita in un atto liberatorio, rivoluzionario, ecco che sono autenticamente un uomo che insorge, un insurrezionale in questo caso dell'esistenza. Io insorgo prendendomi pienamente la proprietà di quello che è mio, cioè della mia vita. Se io fondo la mia causa su di me, l'unico essere poggia sull'effimero mortale creatore di sé che stesso consumo. Io posso dire: io ho fondato la mia causa sul nulla. Cosa vuol dire che ho fondato la mia causa sul nulla? Molto bello questo passaggio, poi stira a molte complicanze. Io ho fondato la mia causa sul nulla, ho fondato la mia causa sul nulla. Vuol dire che io non sono un derivato, non sono una conseguenza di nulla di esterno a me stesso. Non c'è nulla di assoluto che mi ha determinato, non c'è nulla di assoluto da cui dipendo, non c'è nulla di assoluto che mi governa, che mi determina, che mi causa. Io sono la causa di me stesso, ma questa causa di me stesso, questo proprietario di me stesso che sono io, è nulla rispetto a quelle potenze astratte, istituzionali, oppressive, repressive, a cui molti uomini si rifanno, a cui molti uomini si sottomettono, in cui le società appunto vengono rinchiuse. Io sono un'assoluta singolarità e nessuno mi può togliere questa assoluta singolarità. Il Dio della tradizione cristiana, il partito, lo Stato, la Chiesa, nessuno mi può annullare, nessuno mi può omologare, perché io sono l'unico proprietario di me stesso e nessuno può violare questa mia singola proprietà, questa mia singola libertà. Dunque Stirner è il teorico di una libertà anarchica, di una libertà assoluta. In questo caso c'è un'infondatezza, ok, che è precarietà, e da questa infondatezza non c'è nulla di assoluto che mi determina, io fondo una libertà assoluta, cioè tutta mia, ma è una libertà assoluta precaria, fragile. Io sono proprietario di me stesso, ma sono proprietario di me stesso avendo eliminato, avendo fatto crollare tutte quelle cause, quelle istituzioni, quei dominus, ok, coercitivi, violenti, che mi hanno annullato, mi volevano annullare, che mi volevano appunto piegare, che mi volevano assimilare, ma abbattendo tutte queste istituzioni, essendo insorto, avendo compiuto una rivoluzione ed essermi liberato da tutti questi condizionamenti, io ora mi trovo assolutamente libero. Dunque prospettiva di anarchia, assolutamente libero, ma assolutamente libero nella precarietà, nella fragilità, assolutamente libero nel far sempre esperienze nel mondo, io singolo nel mondo o che mi aggrego con degli altri, ma sempre nella mia unicità, nella mia individualità. E dunque io devo essere indipendente da ogni causa che vuole determinarmi, devo cercare di essere indipendente da ogni mio condizionamento esterno. Ma questo voler essere indipendente significa anche accettare una fragilità esistenziale. Questa libertà anarchica, individuale, questa insurrezione dell'individuo che si prende pienamente la proprietà della propria esistenza è sicuramente una libertà che va poi contemplata, va poi collegata alla dimensione anche di uomo fragile, di uomo precario. Ma potremmo dire che per Stirner è meglio la libertà assolutamente precaria che delle certezze da subordinato. È meglio essere assolutamente liberi, proprietà di se stessi, nella precarietà, nella fragilità, che che essere rassicurati in certezze da cause esterne, partiti, chiese, stati, capitali, imprenditori, che in realtà annullano la nostra intima, assoluta, irriducibile libertà. Io sono fondato sul nulla, io ho fondato la mia causa sul nulla. Questo grido è un atto di libertà, è un atto di consapevolezza e una rivoluzione individuale di libertà. È un grido che l'uomo stirneriano pronuncia, scaglia contro il mondo, ed è un grido di libertà. Io sono unico, nessuno mi potrà clonare, plagiare, condizionare. Io sono l'unico e sono l'unico proprietario di me stesso. E questa libertà, questa proprietà, che è la mia esistenza, la difendo sino alla fine.